17.04.2024. Guglielmo Marconi e la rivoluzione senza fili. Di Federica Doria. Il 25 aprile di 150 anni fa nasceva colui che sarebbe passato alla storia come l'inventore della radio e delle comunicazioni wireless. Parco di Villa Grifone, anno 1895. Un colpo di fucile spezza la quiete di quella campagna alle porte di Bologna. A sparare in aria sarebbe stato Alfonso Marconi, eseguendo le istruzioni ricevute dal fratello minore e segnando per sempre l'invenzione del wireless. Non era la prima volta che il giovane Guglielmo chiedeva aiuto al fratello per i suoi esperimenti nella tenuta di famiglia, oggi sede della Fondazione Guglielmo Marconi e dell'omonimo museo. Il ragazzo era convinto che le onde elettromagnetiche, la cui esistenza era stata teorizzata da Maxwell nel 1861 e dimostrata sperimentalmente da Hertz nel 1886, avrebbero potuto rivoluzionare il futuro delle comunicazioni a distanza. Un giovane talento, ispirato dalle lezioni di fisica di Vincenzo Rosa a Livorno e di Augusto Righi a Bologna, incoraggiato dalla madre Annie Jameson e finanziato dal padre Giuseppe Marconi, il ventenne Guglielmo trascorreva intere giornate nella stanza dei Bacchi, nella soffitta di Villa Grifone, a trafficare con fili di rame, metalli e circuiti. Fu lì che costruì i primi rudimentali apparecchi per la trasmissione e la ricezione delle onde elettromagnetiche, che posizionava a una distanza sempre maggiore all'interno della villa per inviare il segnale ogni volta un po' più lontano. Fu così un esperimento alla volta che arrivò a costruire un'antenna che sistemò oltre la collina dei Celestini, a circa 2 km di distanza dal trasmettitore. Il colpo di fucile sparato da Alfonso, il quale aveva il di presidiare l'antenna per attendere la ricezione del segnale, diede la conferma al giovane inventore che le sue intuizioni erano esatte. Era possibile utilizzare le onde elettromagnetiche per comunicare a distanza, oltrepassando anche ostacoli fisici come colline e montagne. Erano gli albori delle radiocomunicazioni, la Marconico e i primi successi nella Marina. Nel 1896, Annie Jameson decise di portare il figlio in Inghilterra, dove gli presentò il cugino Henry Jameson Davis, il quale lo avrebbe aiutato a depositare il brevetto del suo sistema di telegrafia senza fili e a fondare la Wireless Telegraph and Signal Co., poi ribattezzata Marconi Wireless. Marconi e la compagnia iniziarono a ottenere i primi prestigiosi incarichi dal Ministero delle Poste e dal governo inglese, che decise di investire per dotare i fari e le navi del regno di apparecchiature radiotelegrafiche. Nel 1899 venne addirittura stabilito il primo collegamento radiotelegrafico internazionale attraverso il canale della Manica, che collegava le sponde di Francia e Inghilterra. Il talento di Marconi non era passato inosservato neanche da parte della Marina italiana, che nell'estate del 1897 lo aveva invitato a svolgere degli esperimenti a La Spezia, dove l'inventore era riuscito a realizzare un collegamento senza fili tra la terraferma e la nave corazzata San Martino, che rendeva così possibile radiotelegrafare da un'imbarcazione in movimento fino a 18 km di distanza. Usando il telegrafo senza fili, Marconi riuscì anche a trasmettere alcune delle prime cronache sportive in diretta della storia, prima la Kingston Regatta nella Baia di Dublino e poi la Coppa America a New York, comunicando in tempo reale gli sviluppi delle gare velliche alle redazioni dei giornali. Chissà se fu proprio sul transatlantico di ritorno verso l'Europa che Marconi immaginò per la prima volta di superare quello stesso oceano con le telecomunicazioni, un'impresa che ai tempi sembrava una vera e propria chimera. Pareva impossibile che le onde riuscissero a superare la curvatura terrestre. Ai tempi, infatti, non si conosceva ancora l'esistenza della ionosfera, uno strato dell'atmosfera che, quando incontra le onde elettromagnetiche, le rimanda indietro, facendole rimbalzare contro la superficie terrestre. Arriviamo così all'impresa più celebre di Marconi, il collegamento radiotelegrafico transoceanico tra le stazioni di Poldhu, in Cornovaglia, e di St. John's, sull'isola di Terranova, in Canada. Non fu un'impresa facile, forti tempeste distrussero entrambi gli impianti, costringendo la compagnia a ricostruirli quasi interamente. Questo non bastò a scoraggiare Marconi, che nel 1901 ricevette il primo messaggio senza fili ad attraversare l'Oceano Atlantico. Si trattava dei tre punti dell'alfabeto Morse che codificano la lettera S. Il Nobel per la fisica. Il successo dell'impresa transatlantica spinse Marconi ad allargare il suo impero di stazioni radiotelegrafiche tra l'Europa e l'America negli anni successivi. Aumentavano intanto le richieste provenienti dagli armatori di tutto il mondo che desideravano dotare le loro navi di apparecchiature per le teletrasmissioni. In questo periodo di intenso lavoro, nel 1905 Marconi sposò l'aristocratica Beatrice O'Brien. Il loro matrimonio era però destinato a finire nel 1924 e, 3 anni dopo, Marconi avrebbe sposato la sua seconda e ultima moglie, la marchesa Maria Cristina Bezziscali. Tornando però agli inizi del Novecento, la popolarità dell'imprenditore crebbe ancora di più nel 1909, dopo il salvataggio in mare dell'equipaggio del Republic che era entrato in collisione con il Florida nei pressi dell'isola di Nantucket. La richiesta di aiuto radiotelegrafata dal marconista a bordo della nave consentì agli aiuti di giungere tempestivamente per evitare la tragedia. Un episodio analogo avvenne nel 1912 con il naufragio del Titanic. In quel caso non ci fu certo il lieto fine, ma per le poche persone che furono salvate, circa 700 passeggeri su 2000, fu provvidenziale il messaggio di aiuto inviato con il radiotelegrafo presente a bordo. Il 1909 fu anche l'anno in cui l'inventore fu insignito del premio Nobel per la fisica insieme a Carl Ferdinand Braun, fondatore di Telefunken, rivale principale della compagnia di Marconi, per il contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Marconi coronò finalmente il sogno di portare avanti i suoi progetti mentre viaggiava per mare. Comprò a Liverpool un panfilo che ribattezzò Elettra, il quale diventò come una seconda casa, oltre che un laboratorio mobile che gli permetteva di condurre esperimenti ovunque si trovasse. Nel 1930 avrebbe addirittura trasmesso un segnale radio dall'Elettra ancorata nel porto di Genova fino all'Australia per accendere a distanza le luci dell'esposizione internazionale di Sydney. Nonostante quell'evento non rappresentò una novità dal punto di vista tecnologico e scientifico, ebbe un'eco fortissima in tutto il mondo, accrescendo ancora di più la curiosità del pubblico per le potenzialità delle telecomunicazioni. Dal telegrafo senza fili al broadcasting. Nel 1924 andò in onda la prima trasmissione radiofonica in Italia, grazie all'invenzione del diodo da parte di John Ambrose Fleming, allora consulente scientifico della Marconi Company. Dal 1904 era possibile trasmettere senza fili non solo punti e linee del codice Morse, ma anche suoni, musica e voci. Compito